lodato Gesù Cristo. Maria è come un santuario. Dobbiamo accostarci a lei in punta di piedi. Dobbiamo accostarci con la pazienza ed attendere che il nostro occhio si tempri alla luce soffusa della sua anima. Dobbiamo avere l'umiltà ed aspettare che il nostro orecchio sia pieno di silenzio per poter sentire la melodia della vita, la melodia dell'anima di Maria. Seguiamola per alcuni istanti. Seguiamo Maria mentre va verso la casa di Elisabetta. È un'umile fanciulla che custodisce il più grande mistero. È un'umile ebrea che già dentro di sé sente sbocciare il mistero dei misteri, il Figlio di Dio fatto uomo. Eppure Maria cammina e si stanca come ogni altra donna. Maria prende la polvere della strada e si trova davanti alla casa di Elisabetta, lei, piccola, semplice, sconosciuta, davanti ad un'anziana che la attende. Maria esclama: «Il mio cuore scoppia di gioia in Dio mio Salvatore». Ma come fa Maria a sentire tutta questa gioia? E aggiunge: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Ma non è un'illusione? Non è un'esaltazione? Come fa quella piccola fanciulla a dire: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata», quando nessuno in quel momento la conosceva? E Maria aggiunge: «Lui, il Signore, disperde i superbi nei pensieri del loro cuore». Ma i superbi sembravano regnare, e ancora oggi i superbi sembra che vincano, sembra che decidano, sembra che siano i signori del mondo. No, dice Maria, il Signore disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. I poveri li ricolma di beni, mentre i ricchi li rimanda a mani vuote. Ma come hai fatto, Maria, a dire queste parole così impegnative? Come hai fatto a cantare, tu piccola, davanti ad un'anziana? Come hai fatto a cantare il Magnificat? Dove hai trovato questa certezza? Erode, lì, poco distante, regnava ancora. Augusto, a Roma, comandava ancora. Come hai fatto a dire che il Signore rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili? Eppure, Maria, tu avevi ragione. La storia ti ha dato ragione. Perché? Tu avevi la fede. E la fede ti permetteva di guardare in profondità e in lontananza. Tu hai guardato la storia con l'occhio di Dio, perché la fede unisce a Dio e ci mette dalla parte di Dio e ci fa guardare le cose con l'occhio di Dio. Uno scrittore, un giornalista, Augusto Guerriero, noto con lo pseudonimo di Ricciardetto, un giorno sul settimanale Epoca, rispondendo ad una giovane che era rimasta sconvolta dalle sue affermazioni, tentò di difendersi così: «Ma voi che credete, sentite la bellezza della fede come io sento la mancanza della fede?» E prima di lui, un celebre scrittore, uno scrittore svedese, romanziere e drammaturgo, Stig Harvele Dagerman, morto nel 1954 a 31 anni, suicida, nel pieno della carriera, nel pieno dell'affermazione, Stig Dagerman un giorno disse: «Mi manca la fede e non potrò mai essere un uomo felice, perché non si può essere felici quando si ha il timore che la vita sia un'avventura insensata verso una morte certa». La fede. Maria credeva. E la fede di Maria è stato il più grande monumento, la più grande cattedrale che sia stata costruita su questa terra, la fede di Maria. Accostiamoci al mistero della sua fede. Lasciamoci contagiare dalla bellezza della sua fede. La fede di Maria ha avuto la sua prima grande esplosione nel momento dell'Annunciazione. Entriamo allora nella casa di Nazareth, nella piccola casa. Spiritualmente entriamo tutti nella santa casa. Guardiamo quelle pareti spoglie. Immaginiamo l'evento. Maria è lì. È lì come un'umile giovane, una delle tante giovani di Israele, probabilmente già orfana. Maria è lì e lavora, prega, attende. Dice il Vangelo: l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. È la prima volta che nella scrittura appare il nome di Nazareth. Dio gioca con la storia e fa cose grandi con i piccoli. L'angelo fu mandato da Dio. Eppure qualcuno ha detto che Maria è stata un'invenzione degli uomini. Eppure qualcuno ha detto che Maria è stata una costruzione del cattolicesimo. Eppure qualcuno ha detto che Maria è stata un'invenzione dei preti. L'angelo fu mandato da Dio. Uno scrittore protestante, Karl Barth, benemerito per altri aspetti riguardo alla devozione mariana che caratterizza il cattolicesimo, ebbe il coraggio di dire: la devozione mariana è un'escrescenza tumorale del cattolicesimo. No, non è vero. Maria è nel Vangelo, Maria è nella parola di Dio, l'angelo fu mandato da Dio. Nessuno potrà mai togliere questo complemento d'agente che è la giustificazione di Maria. Maria l'ha voluta Dio. E l'angelo saluta Maria con delle parole estremamente impegnative. Ti saluto, gioisci. Tu che sei guardata con benevolenza, tu che sei stata amata e sei amata da Dio. L'angelo apre uno spiraglio davanti a Maria e le dà la notizia che cambia la vita. Sei stata amata e sei amata da Dio. Quando nella vita si scopre lo sguardo buono di Dio, quando nella vita si sente il palpito di Dio, quello è il momento grande, quello è il momento che cambia l'esistenza. E Maria se lo sente dire dall'angelo, ma già dentro di sé Maria sentiva la melodia di Dio. Ha un momento di trepidazione. Non è paura, la trepidazione non è paura, ma è stupore, meraviglia, senso di vertigine davanti al mistero. Maria sente che qualcosa sta accadendo nella sua vita, sente che qualcosa di grande sta accadendo nella storia degli uomini e trema. Si sente attraversare da un vento impetuoso e guarda l'angelo e con gli occhi lo interroga. Prima che con la parola. Ma l'angelo consegna a Maria immediatamente il progetto di Dio. Concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù, sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Maria, per brevi istanti, non riesce a capire come questo annuncio trovi un intarsio nella sua vita. Non riesce a capire come questa parola possa realizzarci nella sua esistenza. E Maria sussume. Come accadrà questo? Io non conosco uomo. Maria non vuole porre domande a Dio. Maria vuol capire quel che Dio vuole. Maria vuol capire dove deve dire il suo sì, dove deve orientare il suo sì. La sua domanda non è una domanda attraverso la quale si vuol difendere, ma è una domanda attraverso la quale si vuol consegnare. Tant'è vero che l'angelo risponde: lo Spirito Santo scenderà su di te, la sua ombra ti coprirà, perché nascerà da te, sarà santo e chiamato figlio di Dio. Provate a chiedervi, fratelli e sorelle, che cosa dovette capire Maria di queste parole. Le parole dell'angelo sono un tenue raggio di luce che lascia però intatto tutto lo spazio del mistero. Maria comunque capisce che Dio vuole la sua maternità. Le chiede di mettere a disposizione la sua maternità. In uno spazio di fede totale, di fede pura, e Maria, senza esitazione, esclama: eccomi, sono la serva del Signore, mi porti dove vuole. Quell'eccomi è stato un atto di fede così grande che ancora oggi commuove, ancora oggi ci fa tremare, ancora oggi ci fa riflettere. Eccomi, sono la serva del Signore. Carlo Carretto, un grande innamorato di Maria, racconta in un suo libro che nel deserto del Sahara ebbe un incontro che improvvisamente gli svelò la grandezza della fede di Maria. Si trovava in viaggio nel deserto e raggiunse un villaggio dove aveva conosciuto una famiglia e aveva conosciuto due giovani promessi sposi. Quando ritornò, dopo un po' di tempo, chiese: è stato celebrato il matrimonio? Gli risposero con un po' di esitazione: no. E poi l'arabo al quale aveva posto la domanda, con un gesto caratteristico sotto il collo, disse: è stata sgozzata. Come mai? Mentre era promessa sposa, è stata trovata incinta. Secondo la nostra legge, doveva morire così. Carlo Carretto commenta: quella sera, al chiaro della luna, mi misi a rileggere il Vangelo e Maria fu trovata incinta per opera dello Spirito Santo. Ma chi le poteva credere? Chi poteva credere a questo evento? Come ha fatto Maria a consegnarsi ad una volontà di Dio che è così distante dagli orizzonti degli uomini? Come ha fatto Maria a non chiedere nessuna garanzia, a non chiedere nessuna tutela al Signore? Eccomi. Ma lo sai dove vai? Eccomi. Io sono la serva del Signore. Un atto di fede gigantesco. E ancora una volta, il sì della fede di Maria ha avuto pienamente ragione. Sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Fratelli e sorelle, anche per noi c'è una annunciazione. Anche noi siamo chiamati dal Signore. Non esiste una vita nella quale non ci sia un progetto di Dio. Oggi tanta gente è stanca, delusa, amareggiata, perché non ha capito che la vita è un progetto, la vita è un disegno, la vita è un sogno di Dio consegnato agli uomini. E quand'è che la vita si illumina come progetto e come vocazione? Nel momento in cui ci accorgiamo di essere infinitamente amati da Dio. o tu che sei stata amata e sei amata da Dio. Maria, questa sera siamo noi, nelle strade stanche di questo mondo, noi che abbiamo una fede così debole, noi che abbiamo una fede così fragile, noi che abbiamo lo sguardo annebbiato dal dubbio. Maria, aiutaci a credere. Fa che oggi il nostro sì si intoni con il tuo sì. Siamo qui, in questo santuario. Se facciamo silenzio, qui sentiamo ancora il sì di Maria, perché è scolpito nelle pietre della Santa Casa. Se facciamo silenzio, qui ancora sentiamo l'eccomi. Noi dobbiamo, fratelli e sorelle, noi che abbiamo la grazia di vivere a Loreto, noi dobbiamo essere i cantori entusiasti della vita come sia Dio, della vita come eccomi al Signore. Chiediamo la grazia della fede, perché la fede è il più grande tesoro dell'esistenza, la fede è il vero tesoro. Alcuni anni fa, Madre Teresa di Calcutta si trovava ad Addis Abeba per aprire una casa per la gente che moriva di fame. Aperta la casa e consegnata alle suore, Madre Teresa partì per New York, dove doveva visitare alcune opere che stavano nascendo per i malati di AIDS. Giunta a New York, arrivò la notizia. In Etiopia è cambiato tutto. È accaduta una rivoluzione. L'imperatore Haile Selassie è stato messo in prigione. Il nuovo capo dello Stato è un colonnello, il colonnello Mengistu. Madre Teresa si fece pensosa e disse alla suora che l'accompagnava: «Torna a fare il biglietto. Ritorniamo in Etiopia». La suora tentò di dissuaderla, ma conoscendo la madre, finì per obbedirla. Si ritrovarono ad Addis Abeba. Si era sparsa la notizia del suo arrivo e allora le tributarono una grande accoglienza e venne portata davanti al nuovo capo dello Stato, il colonnello Mengistu. Appena la vide, le andò incontro, cerimonioso e festoso, e si azzardò a domandare: «Madre, cosa posso fare per lei?» «Vorrei vedere l'imperatore Haile Selassie». «Come, madre? Lei mi offende. Come mai chiede di vedere quell'uomo?» Madre Teresa, senza paura, rispose: «Signor Presidente, ieri l'imperatore era un ricco, oggi è un povero. Ieri lei era un povero, oggi è un ricco. Io voglio vedere il povero Haile Selassie». Il colonnello non ebbe il coraggio di dire di no, ma si permise di aggiungere: «Donna, hai avuto un coraggio straordinario, portatela in prigione». Venne accompagnata nella cella dell'imperatore, il quale appena la vide scoppiò a piangere e disse: «Madre, vede che cosa è accaduto? È cambiato tutto in pochi istanti!» Madre Teresa lo abbracciò e gli disse: «Imperatore, i troni di questo mondo sono tutti tarlati. Oggi è caduto uno, domani cadrà un altro, non abbia paura! Si aggrappi al Signore, creda in Lui, è l'unica roccia sulla quale possiamo appoggiarci, la fede». Quanti troni anche oggi ci sono in questo mondo, sono tutti tarlati. appoggiamoci al Signore. Chiediamo a Maria stasera l'intercessione della sua preghiera. Chiediamola ai santi e alle sante che qui in questa santa casa hanno sentito la forza di ripetere il loro sì. Chiediamo la grazia di poter dire anche noi il nostro sì all'Eterno, che in Gesù Cristo si è fatto nostro fratello e ci ha teso la mano per chiederci un sì. Sia lodato Gesù Cristo.